Rocky Music. Arthur Rubinstein, raccontato da Piero Rattalino.
Arthur Rubinstein è stato uno dei più famosi concertisti del Novecento, pianisti del Novecento. È stato uno però che non si identificava con il pianoforte e con il concertismo. Naturalmente gli piaceva suonare, gli piaceva fare, faceva moltissimi concerti, più di 100 concerti all'anno, gli piaceva esibirsi, ma in realtà il pianoforte gli serviva per guadagnare molti soldi, per fare una bella vita. Era un gran bon vivant, un gran Don Giovanni, e ha lasciato le sue memorie, ha lasciato le sue memorie, addirittura tre volumoni di memorie non scritte da lui, ma lui parlava con uno specialista di biografie, il quale ha adattato le cose. Orbene, in questi tre volumi di musica si parla pochissimo. Era nato nel 1887 a Łódź, in Polonia, e era di una povera famiglia di ebrei locali. Era stato mandato a studiare a Berlino. A Berlino aveva studiato con un importante didatta, e però era stato protetto da Joachim, grandissimo violinista e direttore della Hochschule, il quale gli aveva trovato degli sponsor, diremmo oggi, dei mecenati, che davano i soldi perché lui potesse studiare a Berlino. Ecco, lui a Berlino debuttò proprio nell'ambito della Hochschule, sotto la direzione di Joachim. Joachim lo diresse in un concerto di Mozart, il K488. Ebbene, noi ci aspetteremo nell'autobiografia che lui ci parlasse di Joachim, ci dicesse com'era come musicista, che cosa lui aveva provato sentendolo, che cosa ricordava di lui, eccetera, eccetera. Ma lui di Joachim non parla affatto. Invece parla moltissimo della sua prima amante, che era la sua padrona di casa. Lui era ragazzino, aveva 15 o 16 anni, viveva a pensione in casa di una coppia, e lui sedusse la padrona di casa. E lì, non solo, ma restando in casa di questa signora, che era diventata la sua amante, ebbe un'altra amante fuori, e di lì comincia una sfilza di racconti, di innamoramenti, di amori, di tradimenti, di tutto. e va avanti per quasi tutta la vita, non per tutta la vita, perché a un certo punto era già oltre i 40 anni, sui 50 anni si sposò. Allora, nel momento in cui racconta dopo il suo matrimonio, sta bene attento a non scoprire gli altarini, per rispetto nei confronti della moglie naturalmente, ma è da presumere che girando il mondo come girava continuasse con la sua solita vita. E la sua solita vita che è fatta da una parte di grandi amori e anche amorazzi, se vogliamo, e da un'altra parte di grandi mangiate e bevute. Adorava moltissimo la tavola e beveva abitualmente soltanto champagne francese e faceva delle forti mangiate. Si racconta che una volta si trovava a Palermo e doveva eseguire, aveva due concerti da eseguire, le variazioni sinfoniche di Franck e il quinto concerto di Beethoven. Lui pensava che il concerto avesse luogo alla sera, dopo cena, e invece aveva luogo alle 5. Allora a pranzo mangiò un piatto gigantesco di pesce, beve una bottiglia intera di champagne francese e andò a dormire. Siccome alle 5 non era arrivato nel teatro, andarono a cercarlo, andarono a chiamarlo, tirarono giù dal letto e andò. E suonò malissimo le variazioni sinfoniche di Franck perché era aggravato dal cibo. Poi si riprese e nel secondo tempo suonò onorevolmente il quinto concerto di Beethoven. Si vergognava così tanto di aver suonato male le variazioni sinfoniche di Franck che disse: ma io pensavo di rifare, di chiedere al pubblico, di scusarmi col pubblico e di rifare le variazioni sinfoniche, ma erano così contenti che ho temuto di deluderli. E quindi aveva questa capacità, questa enorme capacità di affascinare il pubblico, assolutamente. Non era, secondo me, non è un interprete della forza di Arrau o di Gieseking o di altri che sono artisti supremi, ma era un concertista unico, con un atteggiamento colloquiale nei confronti del pubblico. Sembrava che suonasse per ciascuno del pubblico, non per il pubblico, ma per ciascuno del pubblico, come se ci si trovasse vicino al caminetto. Aveva poi una gestualità molto forte, una gestualità molto impressionante. Non la posso far vedere, ovviamente, però vi faccio sentire la danza del fuoco di Faglia, del balletto L'amore stregone, in cui lui mulinava con le braccia verso la metà, quando sentirete degli accordi ribattuti molto eccitanti, lui alzava le braccia, l'avambraccio in particolare, molto al di sopra di quanto fosse stato necessario. Sembrava che stesse facendo un qualche cosa di meraviglioso, di miracoloso. In realtà non è affatto difficile fare così, però lui aveva inventato questa gestualità che impressionava fortemente il pubblico. Ho detto che Rubinstein aveva questa capacità di far dare l'impressione a ciascuno del pubblico che il concertista suonasse per lui. Ecco, questa è un'altra cosa inspiegabile secondo me, ma io l'ho provata più volte. Intanto perché avevo un pianissimo alitante, quasi non si sentiva, ma si sentiva e arrivava dappertutto. Sono pochi i pianisti che hanno avuto questa caratteristica, Giesecke l'aveva, al giorno d'oggi c'è la Brezhnev per esempio, ma è abbastanza rara, lui aveva questa qualità e questo suo modo colloquiale, intimo, diciamo un po' come cantare da Bing Crosby, tanto per intenderci, viene fuori molto spesso in lui. Allora, per questo scopo vi faccio ascoltare la Valse Impromptu di Liszt, che è una meraviglia, veramente una meraviglia. Liszt non era un autore preferito da Rubinstein, il quale per esempio parla male, parla con certo disprezzo della sonata di Liszt, e quindi il suo repertorio listiano era ristretto. Ma alcune cose di questo repertorio listiano sono di primissimo ordine, come questa, Valse Impromptu. Thank you. nome di Rubinstein è indissolubilmente legato al nome di Chopin. Rubinstein aspirò a essere la reincarnazione di Chopin, il clone di Chopin, e ci arrivò ad esserlo dopo la morte di Cortot. Prima c'era stato Paderewski, poi c'era stato Cortot, poi ci fu Rubinstein, come gli eredi di Chopin, i chopinisti sommi. In realtà devo dire che lo Chopin fatto da Rubinstein per me è un po' deludente, nel senso che Rubinstein seguiva in questo Paderewski, ma enfatizzava l'aspetto eroico di Chopin. Chopin come eroe, Chopin come insegna, come icona della Polonia e del riscatto della Polonia. Ora, Chopin per i suoi contemporanei era un morboso, era considerato morboso, era considerato debole, era considerato femmineo. In realtà era un grande conoscitore dell'universo femminile, perché si muoveva nell'universo femminile e riflette molto bene quello che è l'universo, che era soprattutto l'universo femminile ai suoi tempi. In questo senso Chopin è molto interessante, molto più che non quando si tratta di farlo diventare un eroe. È vero che lui, quando si trovava a Vienna e la Polonia era insorta contro i russi, in una lettera scrisse: io vorrei tornare, perché non posso io servire almeno come tamburino? Ma non tornò, e il tamburo non lo prese assolutamente in mano. Era anzi piuttosto scettico sulla possibilità della Polonia di riconquistare l'indipendenza, ed ebbe una giusta intuizione politica in questo senso, perché quando ci fu il 48, la rivoluzione del 48, egli scrisse che non bisognava muoversi finché non si muovevano i contadini. Cioè, aveva capito che l'insorgere della Polonia nel 1830 era stata opera della borghesia e degli studenti, ed era fallita perché i contadini non si erano ribellati, i contadini erano rimasti fermi. E quindi lui aveva avuto questa intuizione e aveva un grande amore per la Polonia. La Polacca Fantasia è un'opera visionaria che profetizza il riscatto della Polonia, ma questo ridurlo soltanto ad eroe a me non piace molto. Perciò vi faccio invece ascoltare un'altra specialità di Rubinstein, che erano gli autori spagnoli. Non si sa perché, ma il suo primo grande successo venne quando aveva già più di 30 anni, venne in Spagna. Venne in Spagna e gli eseguì tutta Iberia di Albéniz e ebbe dei successi travolgenti anche per molti anni come interprete degli spagnoli. Abbiamo due sue esecuzioni di Albéniz: abbiamo la Triana e abbiamo Navarra. Ecco, quella che secondo me è preferibile, ma siamo sempre lì, è questione di pochi grammi di differenza di qualità tra una e l'altra, è Navarra. Adesso vi faccio ascoltare Navarra, che è l'ultima composizione di Albéniz, non finita da lui, ma conclusa da Deodat de Xeverac, in modo che non convince tutti, tant'è che ci sono anche altre conclusioni. Rubinstein adottava questa e il pezzo è veramente come un gioco di fuochi d'artificio per tutto quanto. Finisce però in pienissimo.
Navarra by Albéniz. Thank you.
Rubinstein morì molto tardi, aveva più di 90 anni, e dicevo che durante il suo matrimonio, nell'autobiografia non parla delle sue conquiste amorose, però sta di fatto che quando aveva 90 anni, proprio compiendo 90 anni, improvvisamente se ne andò di casa, lasciò la moglie e si mise con una ragazza giovane, una scozzese molto più alta di lui, lui era piccolo di statura, molto più alta di lui, e i suoi ultimi anni li visse con questa donna.
Il 28 gennaio 1887 nasce a Łódź, in Polonia, Arthur Rubinstein. Piero Rattalino lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.